Lucky Music. Bernardo Pasquini, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Il visitatore che si aggiri nel centro di Roma, nella zona del Campo Marzio, per intenderci alle spalle di Montecitorio se ci si dirige verso la zona dove oggi è collocata l'Ara Pacis di Augusto, si troverà a un certo punto in una piazza intitolata a una delle più antiche chiese cristiane di Roma, ovvero San Lorenzo in Lucina. La si trova facilmente anche se si percorre la via del Corso in direzione di Piazza del Popolo e sulla sinistra. In questa chiesa, tra l'altro, fu sepolto nel 1599 Luca Marenzio, liutista e celebre compositore di madrigali. Ma non è di lui che oggi parleremo. Torniamo allora dentro la bellissima chiesa di San Lorenzo in Lucina, perché entrando sulla sinistra, se non corriamo a vedere la Cappella Fonseca realizzata niente meno che da Gian Lorenzo Bernini, quella si trova sulla destra. Se entrando dunque ci soffermiamo sul lato opposto, troviamo un'altra sepoltura, quella del compositore Bernardo Pasquini. La riconosciamo subito per via del monumentale sepolcro realizzato dallo scultore Pietro Papaleo e commissionato dal nipote del musicista e da un suo allievo. L'opera ci fa intuire l'importanza che Pasquini ebbe per la propria epoca, non solo in ambito strettamente musicale, ma in generale negli ambienti più alti e influenti dell'aristocrazia e nobiltà romana tra la seconda metà del Seicento e i primi anni del secolo successivo. Al punto che dopo la sua morte furono addirittura coniati dei medaglioni commemorativi con impresso il suo ritratto. Un riconoscimento niente affatto esagerato, visto che, come riferiscono fonti dell'epoca, la casa dove egli abitava era frequentata da quanti sovrani capitarono in Roma, e specialmente dal duca di Mantova e dal duca di Modena. Bernardo Pasquini nasce nel 1637 in un paese della provincia di Pistoia, Massa di Val di Nievole, Oggi il comune si chiama Masse Cozzile. Si pensa abbia compiuto i suoi primi studi nella vicina Uzzano, peraltro studi letterari, e poi a Ferrara sotto la guida di uno zio paterno, arrivando giovanissimo a ricoprire l'incarico, sempre a Ferrara, di organista presso l'Accademia della Morte. Di fatto, nei primi anni della seconda metà del secolo, raggiunge Roma, dove evidentemente completa la sua formazione musicale e dal 1660 è presente nelle liste dei musicisti che venivano ingaggiati per le esecuzioni in alcuni dei luoghi più significativi della città papale. Viene menzionato come Bernardo della Chiesa Nova, perché a quel tempo aveva già assunto l'incarico di organista a Santa Maria in Vallicella, appunto la Chiesa Nuova, interamente riedificata sulle fondamenta della chiesa adiacente all'oratorio di San Filippo Neri. Roma era un centro musicale di primissimo ordine nella penisola, dove l'attività teatrale, che la poneva in qualche modo in concorrenza con Venezia e Napoli, si trovava sempre più a convivere con l'oratorio, forse anche a competere con quest'ultimo. I grandi mecenati, infatti, ingaggiavano musicisti e poeti per realizzare lavori che avevano ormai le dimensioni di un'opera, differenziandosene solo per la scelta degli argomenti religiosi e per il fatto che non erano realizzati in forma scenica. Era un contesto artistico nel quale, inoltre, gli organisti svolgevano un ruolo di prim'ordine. Di conseguenza, i prelati delle chiese si contendevano i migliori musicisti e così Pasquini, grazie a una fama di virtuoso alla tastiera rapidamente raggiunta, in quel decennio colleziona, potremmo dire, diversi incarichi. Quello di organista di San Luigi dei Francesi, poi l'incarico nella Basilica di Santa Maria Maggiore, nonché il posto di organista del Senato del Popolo Romano nella chiesa di Santa Maria in Araceli, posto che il musicista conserverà fino alla morte. Bravura, fama, dicevamo, ma anche considerazione negli ambienti più significativi dell'aristocrazia e nobiltà romana. Forse dovremmo dire persino protezione? Sappiamo che Pasquini fu uno dei quattro musicisti che nel 1664 il cardinale Flavio Chigi, nipote di Alessandro VII, portò con sé nella missione politico-diplomatica alla corte di Francia. Nel novembre del 1667 Pasquini entrò poi al servizio del principe Giovan Battista Borghese come aiutante di camera, con il ragguardevole stipendio di 10 scudi al mese, il posto di organista, come dicevamo prima, in Santa Maria Maggiore, precisamente nella Cappella Borghese, eppure il godimento di un appartamento al terzo piano del Palazzo della Famiglia, quello che era detto il cembalo borghese a causa della sua insolita pianta che ricordava quello dello strumento a tastiera, giusto per restare in tema. Il principe, peraltro, incoraggiò, piuttosto che limitare, le collaborazioni del musicista nei concerti che si svolgevano nei palazzi degli altri nobili romani, consentendogli di estendere il raggio dei suoi committenti, in gran parte legati ai borghesi e da rapporti familiari. Sappiamo che partecipò come clavicembalista e come direttore ai concerti della regina Cristina di Svezia e a quelli del principe Colonna e dei cardinali Panfili e Ottoboni. Di sicuro una vita musicale, una realtà artistica di eccezionale livello nella Roma di quel periodo. Proprio nelle accademie che si svolgevano nel palazzo della regina Cristina di Svezia, Pasquini ebbe modo di suonare con Arcangelo Corelli. La sua fama come esecutore al clavicembalo era a quell'epoca pari a quella che quest'ultimo aveva raggiunto come violinista. Celebre il concerto, organizzato ancora una volta dalla regina Cristina di Svezia, che si svolse in onore dell'assunzione al trono di Giacomo II d'Inghilterra e al quale, oltre a Pasquini, collaborarono anche Corelli, il quale diresse un'orchestra costituita da 150 strumenti ad arco, e Alessandro Scarlatti. Insieme al loro mecenate, il cardinale Ottoboni, i tre musicisti nel 1706 entreranno finalmente nell'Accademia dell'Arcadia, fondata nel 1690, assumendo rispettivamente i nomi di Protico Azeriano, Pasquini, Arcomelo Erimanteo, Corelli, e Terpandro Politeio, Alessandro Scarlatti. Ma Pasquini ben prima era stato ammesso nella Congregazione dei musici sotto l'invocazione della Beata Vergine e dei Santi Gregorio e Cecilia, quella che poi sarebbe diventata l'attuale Accademia di Santa Cecilia, ricoprendo pure il ruolo di guardiano degli organisti. L'alta reputazione di cui godeva Pasquini come organista e compositore ebbe come conseguenza il fatto che venissero per perfezionarsi con lui musicisti provenienti da tutta Europa. Tra questi Johann Philipp Krieger, inviato a Roma dal margravio Cristiano Ernesto di Bayreuth nel 1673, e Georg Muffat, spedito nella città eterna dall'arcivescovo di Salisburgo Maximilian Gandolf di Kühnburg nel 1681-82. Inoltre Pasquini, pur non avendo accettato l'invito dell'imperatore Leopoldo I di entrare al suo servizio a Vienna, accolse alcuni organisti inviati a Roma dallo stesso imperatore per apprendere il di lui stile di suonare. E poi non possiamo non citare Johann Caspar Kerl e gli italiani Azzolino della Ciaia, Giovanni Maria Casini e Francesco Gasperini. Sono di quest'ultimo alcune parole che testimoniano la grande considerazione per l'insegnamento di Pasquini. Chi avrà ottenuta la sorte di praticare o studiare sotto la scuola del famosissimo signor Bernardo Pasquini in Roma, o chi almeno l'avrà inteso o veduto suonare, avrà potuto conoscere la più vera, bella e nobile maniera di suonare e di accompagnare. A partire dagli anni 70 del XVII secolo, Pasquini compose almeno un oratorio e diverse cantate spirituali per la cappella di Palazzo Borghese in occasione della novena di Natale o per la Settimana Santa. A lui si devono non meno di 17 oratori, di cui solo 6 si sono conservati. Tra questi, il Sant'Alessio, su testo di Monsignore Pietro Filippo Bernini, figlio del grande Gian Lorenzo che abbiamo incontrato all'inizio, e il Sant'Agnese, su testo del cardinale Benedetto Panfili. Non meno importante fu però la sua attività come compositore di opere, commedie e musica, drammi musicali, eccetera. I suoi lavori vanno in scena al Teatro dei Bernini, al Corso, al Teatro Capranica, in quello di Palazzo Colonna, in quello di Tordinona. I titoli di cui abbiamo notizia sono davvero tanti, da La donna ancora è fedele a Il Trespolo, tutore balordo, fino a L'idalma, ovvero Chi la dura la vince. Diverse opere di Pasquini furono riprese anche fuori di Roma. La citata La donna ancora è fedele andò in scena a Macerata, Firenze e Perugia, mentre Idalma girò tra Ravenna, Firenze, Genova, Livorno, Ferrara. Ma la sua considerevole produzione di opere, oratori, cantate, arie e mottetti, in gran parte purtroppo perduta, non è stata ancora pienamente valutata dagli studiosi o, se preferiamo, rivalutata. In questo repertorio vocale, comunque, Pasquini è un compositore che si inserisce a pieno titolo nel solco della tradizione romana che da Antonio Cesti arriva fino ad Alessandro Scarlatti, raggiungendo negli ultimi decenni del secolo un proprio stile personale, all'interno del quale l'importanza dell'aria tende sempre più a superare quella del recitativo. Una caratteristica che potrebbe aver influenzato il giovane Domenico Scarlatti, forse pure lui allievo di Pasquini. La reputazione raggiunta in vita da Bernardo Pasquini come clavicembalista e organista è paragonabile a quella che Girolamo Frescobaldi aveva raggiunto nella prima metà del Seicento. Tuttavia, delle sue tante composizioni per strumento a tastiera, solo poche furono pubblicate mentre egli era in vita. Nell'ultimo decennio del secolo e nei primi anni del successivo, il musicista approntò alcuni volumi manoscritti contenenti brani cembalo organistici, sono oggi conservati parte a Berlino, parte a Londra, ordinandoli in modo sistematico per destinarli alla formazione del nipote Felice Bernardo Ricordati, giunto a Roma tredicenne verso il 1691. Si tratta del nipote che poi commissionerà il monumento funebre in San Lorenzo in Lucina. Ma questi volumi furono probabilmente realizzati anche ad uso di altri allievi, i cui nomi ricorrono in più di un caso a margine dei brani stessi. L'elenco è veramente corposo. 35 toccate, compresa una famosa toccata con lo scherzo del cucco, 32 sonate, 17 serie di variazioni e partite, e poi arie, suite, danze, capricci, passacaglie, addirittura bizzarrie. Questo è il titolo di ben 4 composizioni. Il nostro Bernardo studia con molta attenzione le opere di Frescobaldi. Possediamo una copia manoscritta del primo libro delle fantasie, realizzata da Pasquini quando ancora era studente, come pure studia quelle di Palestrina. Ma il suo stile appartiene chiaramente a un'altra epoca. Egli sviluppa in modo magistrale l'arte della variazione, porta la forma della toccata verso nuove soluzioni rispetto al ferrarese e, da buon compositore vocale, è molto attento alla cantabilità nelle proprie composizioni per strumento a tastiera. Negli ultimi anni del secolo, Pasquini si ritirò progressivamente dalle attività che ne avevano segnato la carriera di compositore ed esecutore. Nel marzo del 1695 suonò per l'ultima volta come clavicembalista all'Oratorio del Crocifisso di San Marcello e durante la Quaresima dell'anno successivo come organista nelle 40 ore che si svolgevano a San Lorenzo in Damaso sotto il patrocinio del cardinale Ottoboni. Nell'ottobre del 1704 Pasquini si dimise pure da organista della Basilica di Santa Maria Maggiore. Morì a Roma, la città dove aveva vissuto per oltre mezzo secolo, il 21 novembre del 1710. La fama che lo circondò in vita è testimoniata anche dal considerevole numero di suoi ritratti, sia quelli che sono arrivati fino ai giorni nostri, sia quelli di cui si hanno comunque testimonianze storiche. Il più famoso è quello realizzato da Andrea Pozzo, all'epoca facente parte della collezione personale del musicista e oggi conservato a Firenze. Il compositore è vestito elegantemente con abiti alla turca. Ha una veste drappeggiata dietro le spalle, una lunga giacca legata in vita e un turbante che gli copre il capo al posto di una parrucca. Tali abiti da salotto erano diventati di moda nella ritrattistica romana dell'epoca, ma probabilmente Pozzo, l'autore del dipinto, intende coglierlo in una situazione più informale. Pasquini è seduto alla tastiera di una spinetta, non certo il più grandioso o il più ostentato degli strumenti che possedeva, ma come per contrasto sembra assumere ancor più un portamento signorile, rivolto verso di noi che lo osserviamo ammirando ancora oggi la sua arte.
Dicembre 1637 nacque Bernardo Pasquini. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.